Dimora all'ombra dell'Onnipotente. Troverai rifugio dalle insidie del male.
Tu che abiti al riparo dell'Altissimo e dimori all'ombra dell'Onnipotente, di al Signore mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido.
Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge, ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio.
La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza, non temerai i terrori della notte.
Né la freccia che vola di giorno, la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta a mezzogiorno.
1000 cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma nulla ti potrà colpire.
Solo che tu guardi con i tuoi occhi, vedrai il castigo degli empi, poiché tuo rifugio è il Signore e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora.
Non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda. Egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi.
Sulle loro mani ti porteranno, perché non inciampi nella pietra il tuo piede, camminerai su aspidi e vipere, schiaccerai leoni e draghi.
Lo salverò perché a me si è affidato, lo esalterò perché ha conosciuto il mio nome. Mi invocherà e gli darò risposta, presso di lui sarò nella sventura, lo salverò e lo renderò glorioso.
Lo sazierò di lunghi giorni e gli mostrerò la mia salvezza.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Dimora
all'ombra dell'Onnipotente, troverai rifugio dalle insidie del male.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno, non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza perché io potessi portare a compimento l'annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero. E così fui liberato dalla bocca del leone. Il Signore mi libererà da ogni male e mi porterà in salvo nei cieli, nel suo regno. A Lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen.
Sono favorevolmente impressionato da quel volto che nel buio quasi totale splende, è il volto di Cristo, non disturba, ascolta anche Lui e soprattutto se siamo aperti Lui ci manda il suo spirito. Poi le reliquie dei martiri illuminate. C'erano stati secoli in cui per toccare una reliquia si facevano anche centinaia di chilometri, si toccava un pezzo di corpo morto, ma sapendolo santo era un mezzo morto che era vivo e chi toccava era, che siamo noi, i vivi che però per tanti problemi sono anche mezzo morti e il contatto faceva vita. poi l'organizzazione, qui è quasi un'ora che stanno cantando cose che sanno benissimo, il coro si prepara, è professionale nel senso profondo, e anche qui dove sono seduto si vede che Don Sergio è arrivato a questo risultato, fare una serata, perché ci credeva e voleva tutto perfetto. Io non sarò così perfetto come lui, ma tutte le cose che in qualche modo ce lo ricordano e stanno sulla sua linea ci fanno piacere. Abbiamo scelto tre opere, sostanzialmente con qualche piccolo altro riferimento. La prima è l'autore Lorenzo Lotto, è l'ultima sua opera. Ci saluta, se ne parte da questa terra, con questo quadro. Nessuno guarda un quadro con sguardo neutro. Per esempio, io sto pensando ad Don Sergio, e è bene che lo dichiari subito, però mi impegno anche a dir niente di forzato, rovinerei l'unicità e l'irreparabilità della vicenda umana e cristiana dei due, Don Sergio e Lorenzo Lotto. Questo è il testamento di Lorenzo Lotto. C'è tutto di lui qui e ci sono anche le premesse per sviluppi dell'arte molto impressionanti per essere uno del Cinquecento, che per esempio sembra anticipare il Goya nei suoi sogni, nei suoi incubi, nella sua pittura che andava a leggere in fondo all'anima, e il Lotto è il finissimo lettore dell'anima, il pittore capace di captare la zona misteriosa in cui la presenza del male insidia l'irruzione della grazia. E anche gli inventori di luci strane, estreme, non l'hanno capito nel Cinquecento. Per due secoli, 600-700, hanno pensato che fosse un pittore tedesco, invece è nato a Venezia e soprattutto è esploso qui a Bergamo. Utilizza anche deformazioni, allungamenti, e siccome verso la fine della vita è quasi cieco, usa cieco e tremolante, usa delle pennellate che, senza che lui certo sappia cosa succederà nella storia dell'arte, sembrano anticipare l'impressionismo. Pochissima materia, si vede quasi la tela sotto, e poi lui che ci vede poco e conclude così, in questo senso artistico, la sua carriera, che l'ha visto perdente nei confronti del grande Tiziano. Tiziano, suo contemporaneo e compaesano, diremmo, riusciva a rendere regale e fastoso qualsiasi personaggio. Diventava glorioso anche un imperatore, si dice, Carlo V, mentre posava per il ritratto, si è precipitato a raccogliere il pennello di Tiziano che gli era caduto, perché era come essere di fronte a un creatore che ti dava immortalità. Il Lotto invece è alla ricerca di un sacro umanizzato, vicino al sentire quotidiano e alle fatiche degli uomini. Lui sapeva cogliere nei volti, nei ritratti e nelle scene sacre proprio questa umanità profonda. Era troppo avanti per essere capito. Qui a Bergamo è forse unico, uno dei pochi motivi per candidarsi a capitale, è che in quel periodo abbiamo capito il Lotto. A noi non interessava la bellezza fisica, interessava che il personaggio committente trovasse nel quadro una somiglianza, anche se era brutto fisicamente lui e nel ritratto appariva tale, lui vedeva dentro che il suo spirito era rispettato e la somiglianza anche. quindi una somiglianza sia fisica che soprattutto spirituale. Lo proviamo in questo quadro intitolato I coniugi Cassotti. Guardate, è un quadro che nell'ultima mostra fatta in America e poi è stata portata a Bergamo, si è scoperto un mistero che non si riusciva a leggere in questi quadri. È un ritratto di famiglia, quasi una carta d'identità. Io Cassotti ho sposato questa. Lui accarezza uno scoiattolo che non vedete molto bene perché è scuro, sul fondo scuro, lo indica con un dito, mentre con l'altro regge una mano con scritto Homo Nunquam, cioè l'uomo mai. Lei invece regge un cagnolino, cagnolino è segno della fedeltà coniugale, e l'uomo, il Cassotti, dice: io non farò mai come lo scoiattolo che sta indicando, il quale quando c'è la tempesta espelle la femmina dalla tana, e lui si fa servire in tutto e dappertutto e non è fedele soprattutto. E allora lui dice: l'uomo mai farà questa cosa che fa lo scoiattolo. Ma guardando bene da vicino questi quadri si resta impressionati. Lui ha gli occhi gonfi e sta per scoppiare in pianto. Lei ha uno sguardo che non è reale. Cosa nasconde o cosa rivela il quadro? È appena morta lei. Il ritratto di lei è post mortem, quindi non è più una persona che sta guardando la nostra realtà. Lui la commemora, la vuol vicino nel ritratto, ma la cosa gli crea molto dolore e ha gli occhi rossi e sta per piangere. Questo Lorenzo Lotto, continuamente alle prese, quindi con questi scavi interiori, è anche combattuto tra la sua profonda fede cattolica e le ampie suggestioni che gli arrivano da Oltralpe, da Lutero, perché stanno ponendo delle problematiche molto, molto sentite da lui. Non ha mai ceduto, è sempre stato cattolico, ma la sua vita un po' tormentata, era un po' complicato, ha trovato pace alla fine facendosi monaco, non monaco che celebra, fraticello, giù alla casa di Loreto, dove c'è la Santa Casa. Lì si era serenato, dipingeva anche i letti degli ammalati, faceva il chierichetto, faceva una cosa del genere e ogni tanto, certo, dipingeva. Allora torniamo al suo quadro. Lui è lì, se lo vedete, questo quadro ha due piani, quello sotto dove c'è la navata della chiesa, sopra c'è un sopralzo dove c'è il coro degli oblati, di quelli che si sono offerti, sono diventati fraticelli. Lui, a destra, sulla colonna di destra, è lì che sta spuntando, appare e ci saluta da lì, vedete, con la barba. E cosa ha visto lui? Come fa a immaginare questo quadro? Lui tante volte, stando in quella posizione lì sopra, vedeva la gente entrare in chiesa. Quel mattino gli è sembrato che l'uomo e la donna e qualche altro che si erano radunati attorno a un bambino fossero simili alla scena del Vangelo in cui si dice che Simeone, quando Maria e Giuseppe presentarono Gesù al Tempio, Simeone e la profetessa Anna, che vedremo ancora quando torniamo sulla scena generale, Simeone ha visto nel bambino quello che aspettava da sempre e pronuncia questa preghiera: ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Adesso ormai lui ha il vestito dei monaci, ha un cappuccio umile in testa, ci saluta, le pareti, se mai lo rivediamo nell'insieme, le pareti di questo coro non hanno quadri colorati. Vuol dire questo che lui adesso non ha più bisogno di immaginare nessuna scena sacra, perché non ha più bisogno di niente, perché sta guardando, sta arrivando a lui il tutto, che è il paradiso, che è la vita eterna. Quindi, francamente, fraternamente, rispondiamo al suo saluto. Però guardate l'altare. La profetessa Anna, vedete che è quell'anziana ricurva sulla, appena a destra dell'altare, e alla sua destra poi là in fondo c'è San Giuseppe. Ma guardate l'altare. L'altare ha i piedi, invece di avere i piedi di legno normale, ha due piedi umani. Tutti i commentatori dicono che è una, fa parte dell'estro di Lotto che inventa. Ma sapete che le sue invenzioni sono sempre un po' da indagare. Per esempio nella natività, in una natività, sull'estrema destra in piccolo mette una trappola per topi. Cosa vuol dire? Vuol dire che con la nascita di Gesù alla morte è stata tesa una trappola. Allora questi piedi fanno un po' pensare, questa è proprio l'ipotesi che ho letto in un autore non convalidato da altri, quindi ve la lascio lì. Quante volte Don Sergio ha baciato l'altare? L'altare è Cristo. Per gli ebrei, per disegnare la figura umana, bastava disegnare un piede. Perché mai il Lotto avrebbe allora umanizzato l'altare della messa? E qui mi piacerebbe sentire l'interpretazione di Don Sergio, ma lui questo, tutto questo, a me sembra che ce l'abbia già anticipato tante volte, anche se non sempre abbiamo capito. Andiamo a un'altra opera ultima, la Pietà Rondanini di Michelangelo. non sarà l'oggetto di questa riflessione, ma la premessa. Ultimi colpi di scalpello, siamo nell'inverno del 1564, ci lavora tutto il sabato che precede la domenica di Carnevale, usavano così, e subito dopo cade in una malattia che in pochissime ore, pochissimi giorni lo porta via. Lavorò in piedi, dice un suo allievo, al nipote scrive, in piedi, studiando sopra quel corpo della pietra, cioè in piedi con l'arte non si scherza, è un duello, un indomito confronto. Studiando perché Michelangelo non ha mai ripetuto una cosa, ha sempre scavato ulteriormente e ormai si è convinti che questo sia il suo capolavoro. Vedete che avanza un braccio, perché a forza di scarnificare la figura, di assottigliarla, non era più il blocco grosso maestoso, ma avanzato addirittura un pezzo di marmo, perché le figure si facevano sottilissime. Rattrappito fantasma che sembra negare addirittura il concetto di scultura e contraddire la bellezza, perché chi non ricorda il suo David o la Pietà di San Pietro, che poi vedremo. In realtà lui sta da anni lavorando su questa Pietà e la trasforma in un confiteor, in un confesso a Dio Onnipotente. Dice, questa statua sia la mia domanda di perdono, ho adorato troppo l'arte e forse l'ho fatta venire prima dello stesso Dio. Il giorno dopo la morte un funzionario giudiziario, che non è un critico d'arte, per caso ne fa la descrizione più profonda che sia mai stata fatta di quest'opera. La descrive così: un'altra statua principiata per uno Cristo con un'altra figura di sopra attaccata insieme, sbozzata e non finita. Cristo si attacca alla Madonna per annullarsi in lei, come per rientrare nel grembo materno. Michelangelo ci è arrivato per gradi attraverso un lungo numero di anni, procedendo per mutilazioni crudele, drastici rifacimenti, come dicevo, assottigliando, e non ha più quell'aspetto plastico che gli è rimasto un po' in qualche punto, ma stava per partire anche quello. La Madonna, più che sostenere il figlio, lo sovrasta, lo avvolge, lo copre, è come se volesse riprenderlo tutto intero dentro di sé. Si dice che quando un uomo sta per morire, ritorni miracolosamente bambino nel flashback vertiginoso della vita che si consuma. Le ultime immagini appartengono all'infanzia remota, gli ultimi respiri sono per la madre. Avete sentito molti ammalati dire mamma mentre muoiono. Certo, ci sono riflessioni religiose profonde, ma c'è anche il pensiero semplice e antico della morte come ritorno alle origini della vita. Le due teste sono quasi saldate insieme. Mai un volto nella storia fu così negato, sembra quasi che non abbia gli occhi, non abbia la bocca ben delineato. È minimalista, sembra che il figlio voglia annullarsi all'ombra della madre per sparire in lei. Ultima cosa e poi passiamo alla Pietà che abbiamo scelto. Nessuno gli ha mai commissionato un'opera, è mai successo nel passato che un artista facesse un'opera senza avere il compratore prima, non faceva per ricerche sue, faceva per il committente. Invece questo l'ha donata in punto di morte, poco prima, a un servo che non si intendeva per niente di arte. A lui questa Pietà è servita come modo di scrivere il suo testamento. E andiamo alla Pietà che abbiamo scelto. Questa Pietà è troppo, diciamo, replicata in bronzo, in marmo rosso, in marmo nero. Qualche volta andate al cimitero e vi trovate nel giro, nel raggio di una decina di metri, 4 o 5 pietà. E kitsch, non è una bella statua, sono anzi orrende, però come rimproverare una famiglia che per ricordare il suo caro spontaneamente pensa a questa carezza. Qui Michelangelo ha 24 anni, è talmente diffusa questa immagine che anche il non credente la riproduce per la tomba di un proprio caro. Se poi invece uno è credente, allora nel dire l'Ave Maria si ravviva anche la statua. Prega per noi ora e nell'ora della nostra morte. Allora la statua comincia a diventare parlante. Sappiamo che il santo nel buio è inevitabile, ma abbiamo difficoltà a gestire questo limite, l'angoscia per questo limite. Aiutaci allora, o Maria, nella prova, aiutaci a prepararci con fiducia. Tu allora ci sarai, vero? E ci saranno anche le tue tenere mani e il tuo vestito caldo. Quando questo mio amico è morto, vero che c'eri anche tu, tienilo caldo nelle tue mani. E questa statua riesce a esprimere tutto questo. Come può l'uomo immaginarsi corpi così belli, così veri? Nessuno forse ci è mai riuscito, se non nella statuaria greca, però la statuaria greca non aveva l'anima, aveva corpi splendidi, ma gli occhi fissi nel vuoto. Qui invece si scava nell'anima. Quando una cosa è troppo bella, e molti di noi hanno fatto tempo a vedere la pietà a cui potevi girare un po' attorno, almeno un po' a lato ci andavi, che non c'era questa scatola di vetro che la protegge antiproiettile, perché nel 72 un ammiratore belga ha preso lo scalpello e ha rovinato la faccia di Maria. Da allora nessuno di noi può girarci attorno e abbiamo perso qualcosa di incredibile che queste fotografie invece riescono a restituirci, perché il fotografo si è spostato un po' sopra, un po' sotto, un po' a lato. Quando uno rovina un'opera d'arte, in genere non la si restaura per paura di aggiungere un qualcosa di falso, ma la pietà è talmente cara all'umanità che l'hanno restaurata e non ci si accorge neanche. I sanpietrini, gli operai di San Pietro, hanno un reparto di scultura mosaico e sono bravissimi. Purtroppo però non possiamo vederla come la stiamo vedendo noi in queste fotografie. Lui, Michelangelo, è partito dai corpi poderosi di Masaccio e Giotto. Poi ha seguito il Signorelli nel seguire le linee di forza, come fa un uomo passare dal fermo all'azione, fa scattare la sua volontà, come che muscoli si mettono in azione, è stato formidabile in questo. E poi pian pianino lui è andato a scavarsi la zona dove si nasconde il senso di colpa, la voglia di grazia, i suoi tormenti, che lui ha descritto benissimo anche in poesia. In Maria Michelangelo svela la più bella delle donne, avete visto che volto, la sua assenza di peccato, la sua purezza feconda, la sua fecondità pura, il suo essere madre per tutti. Brilla di giovinezza eterna. Lei, e qui è un bel mistero, cioè un'intuizione teologica, lei è più giovane del figlio, quindi è una natività ed è anche una deposizione. Il marmo stesso, per il modo in cui è lavorato, è espressione di queste commoventi verità. Qui è poesia e la poesia si è fatta marmo bianchissimo che lui aveva scoperto e poi tracciato anche la strada per portarlo a Roma, il marmo di Massa Carrara. Riesce un marmo bianchissimo a renderlo quasi colorato, uno che è lì ha l'impressione di vedere le vene rosse, invece è tutto bianchissimo. E questo abbandono del corpo morto del figlio nel grembo della madre è capace di raccogliere tutto il dolore del mondo per portarlo in un mondo di grazia. Qui è chiaro, non è che prima c'è la sofferenza e poi arriva il momento della grazia, no, è tutto fuso insieme, questo corpo, questi muscoli, questi occhi abbandonati nella notte dell'amore, dell'amore donato, quindi della croce, sono la grazia. In forza di questo dono, le mie mani, le tue, le nostre, la nostra vita tutta è grazia, tutto è dono. Lo dicono i predicatori, lo dicono gli scrittori. Uno è riuscito a dirlo con un pezzo di marmo. La lancia, quando ha trapassato il costato del figlio, ha colpito anche il suo, ed è un dolore forte che è leggibile nei suoi occhi di bambina, alle prese con un mistero più grande di lei e nel suo sguardo pensoso. Quante crudeltà avrà visto in quei giorni? Dove sono i suoi amici adesso? Soprattutto dov'è lui? Abramo accarezzava il figlio morituro, lei accarezza il figlio morto. Non le passa neanche per la testa di sollevarlo e portarlo in giro a Gerusalemme, urlando e protestando che non si può far morire un uomo in questo modo. Non sente neanche il bisogno di gridare che il suo figlio era il più buono di tutti, lo sa e come, ma quello che viene a scoprire ha bisogno di grande silenzio, perché qui c'è l'esperienza della Pasqua. Attorno a questa pietà qualsiasi presenza recherebbe fastidio, sta per nascere nella notte del dolore, del suo dolore, la luce dell'alba. Mai alba fu così prima, la prima alba del mondo, perché ora è cominciato il futuro vero dell'umanità, ora è l'inizio dell'ottavo giorno.
Tanto parlare con te di quel figlio che amavi, io vorrei tanto ascoltare da te quello che pensavi. Sapere da te se quando era bambino tu gli hai spiegato che cosa sarebbe successo di lui. ringrazio per questo silenzio che resta tra noi. Io benedico il coraggio di vivere sola con Lui.
Passiamo al terzo tema. Vincent van Gogh, natura morta con Bibbia. Conoscete un po' perché è un po' il fratello di tutti noi nella sua vicenda, con tutti i suoi alti e bassi. Ci ha regalato 5 anni di pittura straordinaria, il resto è stato tormento, tormento anche buono, perché lui voleva fare il missionario, il predicatore, non riusciva a essere promosso in seminario, ma comunque lui leggeva un sacco di libri, era intelligente, ha tradotto anche in fiammingo opere religiose, ha insegnato inglese a Londra, per chi non lo conosceva, in un collegio, poi finalmente l'hanno lasciato andare a predicare e lui ci ha messo l'anima, impiegava tutta la settimana a scrivere una predica che faceva addormentare tutti, ma lui ci metteva l'anima e soprattutto aiutava il povero. Dormiva quasi nudo perché aveva regalato via tutto e hanno dovuto per forza a un certo punto venirlo a prendere perché era esagerato nella generosità. Una volta hanno portato su dalla miniera vari morti, alcuni feriti, ce n'era uno in particolare per il quale i medici hanno detto è inutile tormentarlo, non spenderemmo energie e soldi, questo è spacciato. Se l'è portato a casa, non ha mai aperto le finestre per paura che entrasse qualcosa che contaminasse le ferite, l'ha tenuto finché si è rimesso in piedi per tantissimi giorni, e quando l'ha visto riscendere nella miniera con le cicatrici sulla fronte, questo Gauguin che racconta, dice che nel modo di raccontare sembrava che Van Gogh vedesse in quell'operaio, in quel minatore, il Cristo segnato dalla corona di spine. Aveva la fronte tutta bucherellata. Questo pittore passa un periodo dopo l'esperienza di predicatore, un periodo di depressione fortissima, non ha più parola, non parla più neanche in casa, legge da solo e non partecipa al pranzo comune, mangia un po' in disparte. Litiga col papà, che è pastore protestante, litiga perché il papà sostiene un socialismo troppo all'acqua di rose, secondo lui bisognava avere più coraggio, essere più poveri, eccetera. E soprattutto difende la sua scelta. Lui non legge più la Bibbia, lui che ha scritto delle bellissime lettere ricordando la Bibbia, eccetera, non legge più. Legge romanzi moderni e dice che ci vuole qualcosa d'altro, il Vangelo non è capito così. Allora, quella notte lì di Natale non va alla funzione, siamo nei pastori protestanti, non va, e da lì c'è la separazione con il padre. Nell'ottobre del 1885 lui dipinge questa natura morta che noi leggeremmo superficialmente come pittura ancora bituminosa, ancora pre-incontro con Parigi, quando passerà dal fratello a Parigi e lì si stabilirà, andrà in contatto con l'impressionismo e lui oltrepasserà l'impressionismo e diventerà scintillante. Sappiamo tutti i suoi girasoli, i suoi ritratti, li conosciamo, è una cosa, con vari ricoveri anche all'ospedale per depressioni. Ecco, qui è apparso a noi l'ultima sua opera un po' pasticciata, è l'ultima, il Testamento, guardate che è difficilissima l'interpretazione, ci sono i corvi neri, c'è il grano ma di una pesantezza formidabile, ma maturo, molto maturo, ci sono queste strade che vanno nel grano, impressionante, la V è identica alla firma di Vincent, come firmava i suoi quadri, e sul fondo quei due specie, qui volto con due occhi che ci guardano, e qui è semplicemente commovente, non è uno dei più belli dei quadri, ma sapendo che non tutti sono d'accordo, ma più o meno è l'ultimo, ecco, su questo si concordano tutti, così abbiamo visto dei tre autori sempre il loro testamento. Tornando alla natura morta con la Bibbia, il padre muore nel marzo per un colpo, per apoplessia, e sei mesi dopo, siamo marzo del 55, sei mesi dopo la madre passa a Vincent la Bibbia da passare a sua volta al fratello Theo. Lui, prima di consegnarla, la dipinge. E guardate quante sorprese. La Bibbia è aperta e rende il tavolo così solenne da essere quasi un altare. Vicino ad essa c'è un cero spento, vuol dire che c'è di mezzo la morte. Però la luce da dove viene è un'altra luce che illumina il libro. La Bibbia era quella che usava il papà per preparare i suoi sermoni e per guidare il suo gregge. La candela spenta significa la morte, invece sulla pagina la luce richiama la luce eterna. Il libro è aperto davanti alla notte, il buio della notte lo vedete là in fondo. La vita soprannaturale è l'unica che può rischiarare. La vera vita, che è quella eterna, invece per la luce terrestre non ci si vede più oltre la linea del tavolo. La Bibbia aperta è credo, requiem, atto di speranza, alleluia nelle tenebre. La natura morta era un tema carissimo anche a noi italiani, ma più che altro al nord. Noi diciamo la natura morta ci ricorda un bel fiore o ci ricorda, non so io, i begli oggetti. No, la natura morta per i nordici è soprattutto questo significato. Ricordati che tutto passa e ricordati che devi morire. Memento mori. E invece lui, quindi, è la vanità. Questa bellezza diventerà tutta polvere, questo che qui hai in casa, hai messo al centro di tutto, verrà disperso e altri se lo godranno o lo butteranno via. Quindi lui fa anche lui una natura morta riprendendo la tradizione fiamminga, però essendo stato dipinto dopo la morte del padre, è tutto carico di parole di vita. Perché questo quadro dopo 7 mesi? Forse perché l'occasione gli è venuta dal fatto che ha avuto in mano per un po' di... l'ha fatto in un giorno, questo è quadro, un giorno solo. Ha avuto in mano la Bibbia e allora lui ha fatto il suo, ha rielaborato il lutto. Vicino alla Bibbia c'è un libretto, La joie de vivre di Zola, Émile Zola. La joie de vivre, vedremo, è un libro tristissimo, perché ne ha molti altri, Zola, più allegri, più affascinanti, più carichi di vita. Questo invece è molto più elaborato. Lui l'aveva appena finito di leggerlo, ma lì lo mette già sgualcito per dire che ha letto e riletto le opere contemporanee. Il candeliere starito tra cielo e terra come un albero, quindi qui abbiamo il dialogo fra cielo e terra, fra profano e sacro, profano è il libro, sacra è la Bibbia, tra l'umano e il divino, tra il bene e il male, tra il tempo e l'eternità. Lui rimproverava il papà, rimproverava lui, perché nei suoi sermoni era troppo moralista, non aveva aperture all'arte, non sapeva cos'era la letteratura, anche se era molto istruito anche il papà e l'altro zio che era anche lui pastore, ma un po' più progressista. Allora questo quadro comincia a essere letto così, in un certo senso, quella Bibbia aperta sono le braccia del padre e lui in quel libretto ritorna al padre, è il ritorno del figlio al prodigo. Però non è che torna e dice: papà, mi sono pentito, ritorno al tuo sistema, alla tua Bibbia, alle tue funzioni. No, io ti sono riconoscente per avermi dato la vita, ti sono riconoscente perché in tutte le mie traversie ho imparato a dipingere, io ti sono riconoscente perché adesso quello che io so del creatore io lo dico con la pittura, e difatti la pittura lo fa anche guarire dalla sua depressione. Quindi Van Gogh è in una fase positiva, si sente in pace col suo creatore, con il papà, a cui in un certo senso ha detto grazie, però dice: adesso io ti offro una cosa che ormai ho maturato, io ti offro il mio essere pittore, io sono qui in piedi davanti a te, davanti alla Bibbia, non sono il libretto, però qui in piedi ti offro il mio mestiere di pittore. Guardate la Bibbia, in genere quando si disegna la Bibbia si mette un grigio come colonna, un piccolo grigio, invece lui coloratissimo queste 4 colonne, perché dice: io ti offro la mia pittura. E che cosa c'è scritto? Si riesce a leggere un 53, sulla colonna di destra, l'ultima, c'è Isaia 53. Cos'è Isaia 53? Basta che noi andiamo a vederlo, allora riusciamo anche a capire un po' di più. Svegliati, 53 è l'ultima colonna di destra, quindi le colonne di sinistra fino alla prima di destra sono il capitolo 52. Cosa dice Isaia? Svegliati, svegliati, rivestiti della tua magnificenza, Sion, indossa le vesti più belle, Gerusalemme, città santa. Quindi questa pittura su questa pagina vuole essere un mattino di Pasqua, un giardino di luce. E quindi grazie a papà che lui è riuscito a diventare pittore, e quindi con la pittura canterà il risorto. E cosa dice invece il capitolo 53 di Isaia è il famoso canto del servo sofferente, in cui descrive così Gesù: non aveva né il servo, cioè che noi chiameremo poi, individueremo e scopriremo che è Gesù il servo obbediente. Non aveva né bellezza né splendore per attirare il nostro sguardo, né qualcosa nel suo aspetto che poteva farcelo amare. Era disprezzato, abbandonato dagli uomini, uomo dei dolori, che conosceva la sofferenza, ispirava disprezzo come un oggetto alla vista del quale ci si copre il viso e noi non abbiamo fatto caso a lui. Tuttavia sono le nostre malattie che egli portava, sono i nostri dolori che egli si era addossato. Non è solo quindi il dialogo semplice tra padre e figlio che viene rappresentato e in questo incontro dei due libri, ma anche qualcosa di più. Lui riceve in eredità dal papà il compito che adesso si è chiarito e di dire in modo nuovo, in modo moderno, in modo che nessuno prima aveva osato pensare, di predicare con i colori, senza più citare la Bibbia, perché uno degli ultimi quadri è la chiesetta di Auvers in rovina. Secondo lui la chiesa non ha più niente da dire. E siccome lui, sapete, qualcuno dubita, ma sembra vero, è morto suicida, e lui era protestante suicida. L'unica carrozza funebre l'aveva il prete cattolico lì, non gliel'ha data neanche niente, non gliel'ha data assolutamente, e questo piccolo funerale è stata una cosa misera. Per fortuna Bernard, il suo allievo, quello che diventerà anche lui un grande pittore, ha messo 12 girasoli di Van Gogh attorno all'avare come a farne un'aureola. Adesso, ed ho finito, quel libro lì di La Joie de Vivre ha questa trama che non vorrei fosse troppo complicata, dico in breve. Zola chiama Lazzaro il protagonista, quindi Lazzaro, Zola, c'è una somiglianza, e lui si sente questo Lazzaro. Cos'ha questo Lazzaro? Ha addosso una terribile angoscia nei confronti della morte. Non l'ha mai detto altrove così esplicitamente Van Gogh. Lui sente anche lui questa angoscia. E allora si sente Lazzaro protagonista. Ma uno dei quadri dei quadri fatti da Van Gogh a tema religioso li faceva in ospedale, quando, non potendo usufruire della natura, dovendo star richiuso, copiava delle stampe. Una delle stampe era di Delacroix, intitolato La risurrezione di Lazzaro, ma fatto da Van Gogh è tutto un altro mondo, e Lazzaro al volto di Van Gogh. Lui si sente anche Lazzaro come uno che era morto ed è stato risuscitato da Cristo. Quindi il sapore della resurrezione, questo Lazzaro è duplice: uno è quello angosciato dalla morte, il secondo è quello risuscitato da Gesù Cristo. L'altra protagonista del romanzo è Pauline. Pauline è una ragazza innamorata, sì, era cotta di Lazzaro, ma leggeva nel profondo del suo animo e aveva intravisto questa angoscia della morte. Quando Lazzaro, che non è riuscito a capire l'amore che aveva questa ragazza per lui, si è innamorato di un'altra, e di questo veramente, lei si ritira in punta di piedi perché dice: forse l'amore gli guarisce l'angoscia. Quando avranno un figlio i due, il figlio sta per morire di una malattia gravissima e lei riesce col suo soffio, respirazione, eccetera, in un certo modo, eccetera, riesce a salvarlo. Quindi Pauline è l'altro personaggio in cui a cui si identifica, cioè io vivo per dar la vita, per spendermi totalmente per gli altri. Ultima cosa un po' psicologica, ma ognuno per carità, la interpreti come vuoi, il quadro è bello in sé, eccetera, però uno sa, Vincent van Gogh abitava, è nato in una casa di un prete protestante. C'è la chiesa, la canonica e intorno il cimitero e poi un muro di cinta. Lui tutti i giorni vedeva una piccola tomba con scritto Vincent van Gogh, cioè prima di lui, un anno prima, era nato il primo dei van Gogh e era morto subito. L'anno dopo nasce lui e gli danno il nome di Vincent van Gogh. In un certo senso, psicologicamente, lui crede, pensa di vivere la vita di un altro, di vivere al posto di un altro. È per quello che forse non si è sentito amato, compreso, non so tante cose. Però, scavando più a fondo, lui era di una generosità incredibile e questa passione per il Vangelo l'ha tradotta in amore fortissimo per il prossimo e una voglia straordinaria di comunicare al mondo la bellezza straordinaria della natura come voce di un altro.
Di non averti incontrato.
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
Dio di verità, tu mi hai redento.
Nelle tue mani affido il mio spirito.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
Salga a te, o Padre, la nostra preghiera al termine di questo giorno, memoriale della resurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri d'ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode per Cristo nostro Signore.
Thank you.
il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.